Nella contea di Santa Fe, a circa 24 km a sud dalla capitale del New Mexico, si trova un grande edificio. Oggi è per lo più abbandonato, ma un tempo era stata una struttura all'avanguardia, costruita per ospitare i prigionieri peggiori e i più violenti dello stato del New Mexico. Questo penitenziario è stato usato anche come set cinematografico. Si narrano leggende che lo vedono come un posto infestato, lugubre. Si porta ancora dietro le ferite di quello che è successo anni fa, segni di armi, di lotte e di morti, che hanno caratterizzato la più grande rivolta carceraria di quella struttura. Per iniziare a parlarvi di quello che è accaduto, facciamo però un salto indietro nel tempo e parliamo di lui. W.G. Stone. È in verità lo pseudonimo usato dal detenuto, arrivato al penitenziario statale del New Mexico nel 1962. All'epoca, Stone ha solo 22 anni ed è molto spaventato. Era stato recentemente condannato per rapina a mano armata e deve stare dietro le sbarre per un periodo di tempo, tra i 10 e i 50 anni. All'arrivo in questo famoso carcere, a Stone viene fatta una sorta di battesimo del fuoco. È stato portato a The Hall, ovvero una sezione della prigione situata sotto il blocco di celle numero 3. Lì, The Hall, è una cella di 2 metri per 9, marcia sotto tutti gli aspetti. Tutti i detenuti di quel carcere sono passati in The Hall e anche Stone sottostà alle regole imposte in quella parte specifica del penitenziario. All'interno di The Hall vengono offerti pochi oggetti per vivere e alcuni di questi sono anche piuttosto marci. Ogni prigioniero riceve un pasto caldo ogni 3 giorni, il resto delle volte soltanto 6 fette di pane. Si concede solo 1 minuto o 2 di acqua dal rubinetto. E questo aperto in modo casuale dalle guardie, che decidono il quantitativo di acqua a loro totale piacimento. Il gabinetto, se così lo si può chiamare, è solo un piccolo buco nel terreno, che proprio come l'accesso all'acqua, viene azionato dall'esterno ad intervalli imprevedibili. Questo a volte non funziona e nessun prigioniero in The Hall ha accesso alla carta igienica. L'odore di feci quindi accompagna Stone per gran parte del suo tempo. W.G. Stone viene poi spostato nella sezione chiamata Segregation, sempre nel blocco celle numero 3. Per lui questo trasferimento è stata una manna dal cielo. Adesso ha pasti regolari e servizi igienici, ma il resto delle cose rimane pressappoco uguale. La prigione riversa in uno stato a dir poco fatiscente, nessun tipo di svago è concesso. Soltanto uno, quello di mandare lettere a qualche conoscente o parente. Ma molti di questi detenuti non hanno nessuno a cui scrivere, sono abbandonati a loro stessi. Per cui si trovano bloccati anche su questo fronte, isolati per sempre in quella parte del penitenziario. Alla fine, dopo 2 settimane all'interno di segregation, W.G. Stone viene spostato ancora una volta in una sezione più generale e variegata di detenuti. Malgrado il nuovo spostamento, purtroppo, la questione peggiora per lui. Si rende conto di come adesso, in questo nuovo punto, con tutta questa gente, regna una sorta di gerarchia. Ci sono i fish, ovvero i prigionieri rinchiusi da poco e con alle spalle una fedina non troppo sporca. E poi ci sono i lifers, ovvero quella cerchia di detenuti che si trova in prigione a vita o per una gran quantità di tempo. Tutta gente criminale e pericolosissima, brutale sotto ogni limite. Inutile dirvi che tra i fish e i lifers si creano di continuo scontri pericolosi e W.G. Stone fa parte dei fish. In una fase iniziale della sua vita in prigione, si vede coinvolto in una rissa nella cucina del penitenziario, una rissa che ha provocato la morte di un altro uomo. Tuttavia, poiché il personale della prigione non si preoccupa abbastanza della raccolta delle prove, Stone non ha avuto accuse o conseguenze da affrontare. Anzi, da quella rissa riceve una reputazione che gli permette di trascorrere, senza ostacoli, la durata della sua condanna. Questa calma e rispetto li ottiene solo dai detenuti, perché il personale del penitenziario, per quanto me ne freghista, fa in modo di non dimenticare quella rissa. W.G. Stone, così, perde la possibilità della libertà condizionale e viene trasferito ancora una volta nel blocco di celle numero 5. Lì ci sta rinchiuso il peggio del peggio. Gente razzista, vecchie gang sciolte e peggio ancora. Tutte queste persone fanno ovviamente parte dei lifers e sono per lo più detenuti bianchi e ispanici. Secondo Stone, il blocco numero 5 è pieno di armi, rasoi, coltelli e molto altro ancora. La vita all'interno di quel blocco risulta essere molto più dura rispetto che in The Hall o in altre parti della struttura. Per farvi capire il tipo di orrore, quei specifici prigionieri spesso fanno i prepotenti e molestano altri blocchi di celle e dormitori, arrivando persino a rubare ed estorcere regolarmente ad altri prigionieri. Sono bruti, veri e propri, quasi nessuno paga per quello che fanno. Vige la legge della giungla, praticamente. La cosa scontata da dire è che se qualcuno vuole ribellarsi a tutto questo, sarebbe poi stato travolto da tutti gli altri prigionieri e sicuramente sarebbe stato fatto fuori all'istante. All'interno del blocco numero 5 producono regolarmente quella che viene chiamata birra fatta in casa. Questo intruglio consiste in una combinazione di patate, passata di pomodoro, uvetta, acqua, lievito e zucchero, portato a fermentazione per giorni o settimane intere all'interno di contenitori di plastica. Insomma, una sbobba brodosa e disgustosa che viene spacciata regolarmente. Questa è, bene o male, l'aria che tira in questo penitenziario, un penitenziario statale corrotto e lasciato in terribili condizioni, in ogni ambito. Ma per farvi capire meglio la storia dietro questa orribile struttura, dobbiamo fare un po' di storia. L'edificio pare essere stato costruito nel 1885 ed è stato il primo edificio pubblico in assoluto dello stato del New Mexico. Si porta dietro una dolorosa scia di sangue, e questo perché, fin dal principio, è sempre stato sovraffollato, soprattutto nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Violenti disordini scoppiarono per il cibo e per le condizioni deplorevoli nel 1948, 1950 e 52. Rivolte pesanti hanno scosso quelle mura e ci sono stati svariati tentativi di fuga. Un'altra violenta rivolta si sarebbe verificata nel 1953, in cui 31 guardie e membri del personale furono presi in ostaggio dai detenuti. Questa rivolta è stata repressa solo quando il vice direttore, uno dei suddetti ostaggi, è riuscito a ottenere una pistola di contrabbando e sparare a due dei capi della rivolta. Da quel momento, le leggi all'interno del penitenziario si fecero più dure nei confronti dei vecchi, nuovi e futuri carcerati. Il penitenziario subisce una ristrutturazione generale, commissionata il 20 aprile 1956 e costata circa 8 milioni di dollari. Queste sono le modificazioni che sono state apportate alla struttura. Costruzione di una struttura a forma di quadro, nucleo vitale della prigione. L'ala amministrativa sarebbe stata posta frontalmente, lasciando spazio ad un ampio cortile al centro. Sugli altri lati dell'edificio sarebbero nati la palestra, la cucina e la sala da pranzo, tra una serie di uffici e corridoi. Su un lato, in una serie di edifici simili a forma di H collegate, si trovano alcuni dormitori e celle, inclusi i dormitori A, B, C, D e F. Il dormitorio C fu successivamente trasformato nell'unità educativa. Dall'altro lato, in una struttura di forma simile, si trovano quattro blocchi di celle, i blocchi 3, 4, 5 e 6. In quegli spazi ci sono anche l'ospedale e le unità di psicologia. Al momento di questa sua nuova costruzione e sistemazione, il penitenziario statale del New Mexico era tra i migliori della nazione. Tuttavia, poiché la struttura ha iniziato a ricevere detenuti ben oltre la sua capacità e i finanziamenti statali sono iniziati a diminuire, la struttura è invecchiata molto rapidamente. Nel giro di due decenni, l'organizzazione è diventata terribile, a dir poco ingestibile. Il primo direttore del penitenziario è stato un tale di nome J. E. Baker. È stato mandato lì per incentivare il buon comportamento dei detenuti, favorendo programmi educativi, studio del lavoro e molto altro ancora. Il direttore Baker aveva la reputazione di essere onesto ed era relativamente ben voluto dal suo staff e dai detenuti. Tuttavia, tra i suoi ranghi c'è un giovane di nome Felix Rodriguez, che sarebbe presto diventato una delle figure più famigerate nella storia della prigione del New Mexico. Felix aveva prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti durante la guerra di Corea, poi è tornato negli Stati Uniti e ha fatto domanda per un lavoro come guardia carceraria. Lì divenne noto come parte di una cricca chiamata Santa Fe 11, ovvero un gruppo di guardie carcerarie e funzionari che in seguito sarebbero saliti di grado e finiti col dirigere vari componenti del dipartimento del penitenziario. Nel 1970 Felix era così avanti con la carriera che succedette a Baker come direttore, e questo dopo essersi guadagnato una reputazione come leale con i detenuti, ma noto anche per nutrire comunque un certo rancore. Inoltre, quello che ha fatto è creare una rete di spie alle quali avrebbe dato svariate ricompense in cambio dei loro servizi. Quelli che si sono rifiutati di collaborare in questo modo con Felix, detenuti e non, sono stati puniti. Di proposito, Felix ha mandato qualcuno in the hole, oppure nel blocco 5, per essere aggredito in ogni modo possibile dai lifers, ovvero dai veterani. Un'indagine penale è stata avviata sul mandato del direttore Felix Rodriguez nel 1975, portando alla luce l'incredibile uso di sostanze trovato all'interno della prigione, nonché gli innumerevoli problemi di sicurezza. A seguito di questa indagine, Felix Rodriguez è stato rimosso dall'incarico. Ma quelli che lo hanno seguito non sono stati certo migliori di lui. In tempi più vicini a quella in cui si è ambientata la nostra storia, ovvero i tempi di reclusione di W.G. Stone, un certo Ralph Aaron subentra alla direzione. Ralph è un uomo che non conosce mezzi termini e non segue le orme di Felix. Questo non vuol dire certo che sia migliore di lui. Ralph non gode della stessa fama del suo predecessore. Elimina i programmi educativi e lavorativi, i quali offrivano ai detenuti una speranza di un futuro migliore e una fuga temporanea dalla loro sopravvivenza quotidiana. Questo è stato un colossale fallimento e il direttore Ralph ha dovuto retrocedere nel suo incarico dopo soli 6 mesi. Sceglie allora un successore. Costui è Clyde Malley, un conoscente di Ralph Aaron, che continua la sua strada a muso duro e pugni di ferro. Bandisce definitivamente i programmi educativi e mette tutti sulla stessa barca. Nel senso, i prigionieri restano prigionieri e si devono comportare come tali. E tutto questo provoca non pochi dissensi. Durante il mandato di questo Clyde avvengono molte fughe e non pensa che sia colpa sua, quanto al fatto che fossero state concesse troppe libertà ai detenuti in passato. La verità è più complessa di come la vuol far apparire. Nel giugno del 76, il direttore Clyde riceve un elenco di lamentele dai detenuti nei confronti del sistema carcerario. Ciò include un'amministrazione oppressiva, un'infestazione di topi e scarafaggi in tutta la struttura, cibo avariato e servizi igienici rotti o mai funzionanti. In tutta risposta, il direttore Clyde ordina un blocco totale del carcere. Come protesta, all'interno dei dormitori, tutti si mettono a demolire completamente i loro spazi. 500 detenuti partecipano alla ribellione e alla fine 4 dormitori su 5 erano stati completamente distrutti. I prigionieri sono stati quindi costretti a lasciare le loro celle perché spruzzati con spray al peperoncino e gas lacrimogeni. Spogliati nudi, sono stati tutti interrogati per trovare la mente dietro quella rivolta. Non trovandola, li hanno costretti tutti a marciare nudi fino alla palestra, dove hanno dovuto attraversare un gruppo di guardie, che li hanno tutti colpiti con dei manici d'ascia. Arriva poi un nuovo direttore, un uomo di nome Jerry Griffin, che in precedenza era stato il direttore di una prigione di minima sicurezza a Roswell, sempre nel New Mexico. Griffin lavora al fianco del nuovo vice direttore, un certo Robert Montoya, amico del fu direttore Felix Rodriguez. Per cui, ritornando sotto quei regimi, durante il mandato di questo nuovo Jerry Griffin, ritornano le spie ricompensate per il loro lavoro. Il direttore Griffin e il vice direttore Robert fanno in modo di rendere questa cosa delle spie palese agli occhi di tutti. Poi fanno anche in modo di etichettare certi detenuti. Quelli appartenenti al blocco numero 4 sono molestatori e altri tipi ritenuti deboli in quel posto. Questi uomini in particolare indossano uniformi che li distinguono dal resto della popolazione carceraria. Questo perché, in sostanza, se un detenuto entra nel blocco numero 4, diventa rapidamente un morto che cammina, una spia beccata ed etichettata come tale. Oltre a questo, l'orrore durante il mandato di Griffin spinge l'amministrazione a mettere malati di mente in the hole, peggiorando quindi la loro situazione. C'è da dire che non si ha neanche la certezza se tutte queste regole assurde siano state davvero imposte o meno da Griffin. Perché viene anche riportato che il suo vice, ovvero Felix, ci mettevano anche del loro, peggiorando, di fatto, la vita all'interno di quelle mura. E siamo soltanto all'inizio di tutto. Nel 1979 viene pubblicato un rapporto che definisce il penitenziario statale del New Mexico come una delle prigioni più mal amministrate di tutta l'America. In questo rapporto si spiega di come le celle siano antigieniche e mal costruite. Ognuna di queste è di dimensioni piuttosto ridotte, non ventilate e gelide nei mesi invernali. E poi soffocanti durante l'estate. Inoltre viene messo nero su bianco di come il sovraffollamento ha portato molti lifers a distribuirsi su altri blocchi di celle, dormendo su pavimenti e alimentando le aggressioni intime. Come se non bastasse, si certifica di come tutto fosse a dir poco fatiscente e disgustoso. Servizi igienici rotti o mai funzionanti, defecazioni sparse ovunque, ratti e scarafaggi che affollano le celle. Viene citato un tremendo incidente avvenuto al ringraziamento del 1979. Ai detenuti fu servito un tacchino descritto come maleodorante, verde e marcio. Coloro che lo mangiarono ebbero un'intossicazione alimentare e con le toilette rotte potete solo immaginare cosa questo abbia provocato. In tutto questo le guardie non è che hanno contribuito molto alla buona convivenza. Anzi, nella maggior parte dei casi è tutto frutto della loro negligenza. La corruzione ai massimi livelli. Per quanto il carcere non è certo il posto più felice del mondo, questo del New Mexico è tra i peggiori mai gestiti. Chi vuole combattere questo marciume non trova modi di farsi ascoltare, né trova effettive soluzioni. Ragionare con i capi alti è praticamente impossibile. Viene detto di come permettano ai sottoposti di giocare, tra virgolette, con i detenuti, pestandoli di botte o utilizzando oggetti pesanti. Spesso tra i carcerati si va a cercare il più debole, l'agnello sacrificale per intrattenersi, magari etichettandolo come uno spione o facendolo mandare al blocco numero 4, ovvero quello dei più deboli, quello dei morti che camminano. Questa è la testimonianza di uno di quei detenuti. Il codice d'onore dei detenuti è quello di occuparsi degli affari propri e non di mentire, rubare, imbrogliare o farsi la donna di un altro. I capi hanno già fatto tutto questo. Da parecchio tempo oramai si sta tremendo una nuova rivolta, una rivolta degna della prima avvenuta molti anni prima, quella che aveva portato alla ricostruzione del penitenziario. Qualcuno con un po' di buonsenso e non per forza corrotto si rende conto che questa volta, se sarebbe successo, sarebbe stata una cosa catastrofica, forse addirittura la fine di tutto. Il dottor Mark Horner è il capo dell'ala di psicologia e ha il compito di fornire consulenze e terapie ai detenuti della struttura. A partire dal mese di novembre del 1979, lo stesso mese in cui i detenuti sono stati nutriti con il tacchino marcio, il dottor Horner inizia a ricevere più suggerimenti che lo avvertono di una rivolta imminente. Lui è una delle persone davvero ben disposte lì, l'unica pecora bianca in un branco di lupi famelici. Ha fatto del suo meglio per essere d'aiuto a detenuti più bisognosi, ma senza mai poter fare più di questo. I suoi modi lo hanno reso caro a molti prigionieri, che spesso gli hanno fornito informazioni sul funzionamento all'interno della struttura. A differenza dell'intimidazione, lui ha ottenuto sincera fiducia e questo gli ha dato la possibilità di conoscere in anticipo l'aria che tirava all'interno della prigione. Nonostante questo, decide comunque di informare la direzione e tutti quelli che, come lui, purtroppo pochi, avevano più cuore lì dentro. Come era ovvio pensare, i dirigenti gli ridono in faccia. Nell'ultima metà del 79, nel mese di dicembre, avvengono già delle fughe. Questo fa aumentare la speranza per certi detenuti di trovare una salvezza o una rivalsa all'interno di quel posto. L'idea di ribaltare tutto così si fa sempre più tangibile. Dopo il tentativo di fuga di dicembre, la paranoia è ai massimi storici da parte del personale della prigione. Sia per il direttore Jerry Griffin che per il suo vice direttore, Robert Montoya, tutto ciò è a dir poco intollerabile. Vengono fatte delle perquisizioni e depredano i detenuti più violenti di armi e oggetti pericolosi. Questo ha calmato le acque per un po', portando la situazione ad una lentissima normalità di controllo e routine. Parliamo comunque della stessa situazione orribile descritta prima, per cui rimane sempre lo schifo tra quelle fetide mura. Anzi, le misure contenitive sono talmente becere che persino alcuni vetri di alcune zone, in teoria infrangibili, sono a tutti gli effetti frangibili. Ma si cerca di tenere all'oscuro. Non si vuol far sapere troppo in giro che l'intero penitenziario si regge con lo sputo ed è così fragile da cadere giù con un soffio. Si ha la paura che qualcosa, di punto in bianco, possa saltare in aria e in tutti i sensi. In molte zone di notte non c'è luce e i controlli, per quanto fatti, sono portati avanti in modo non così tanto approfondito e con un personale talmente tanto corrotto da mettere in dubbio il loro effettivo lavoro. W.G. Stone, il prigioniero di cui abbiamo parlato prima, in tutto ciò rimane in quell'inferno dal 62 al 79. Dopo il suo rilascio sulla parola, purtroppo commette un nuovo reato e viene rispedito all'interno dello stesso carcere. Siamo sempre nel 1979. W.G. Stone viene mandato al dormitorio C1, dormitorio in cui stanno i lifers sovraffollati. Ed è a quel punto che, come il medico, viene a conoscenza della rivolta programmata. Appena rientrato in carcere, si ritrova davanti tre terribili scelte. O prendere parte a questa rivolta, e quindi anche morire nel tentativo, o fare la spia, rischiando di morire nel tentativo, oppure non fare nulla e rischiare di morire nel tentativo. Le voci circa questo enorme, mastodontico ammutinamento continuano e si fa di tutto per reprimerle. Questo vuol dire che i dipendenti del carcere sono anche autorizzati ad esercitare violenza contro i detenuti, ovviamente in modo illegale. Ed è anche per questo motivo che si dà ugualmente inizio alla rivoluzione. È il venerdì 1 febbraio 1980. La luna piena illumina il famigerato penitenziario statale del New Mexico. Durante le ore diurne, l'umore in prigione è stato descritto come palpabile e crudo, sia dai detenuti che dal personale. Si percepisce la tensione nell'aria, e questa è densa come la nebbia. Tutti parlano sottovoce, c'è una calma inquietante. Non succede nulla durante le ore diurne e gli affari sono proseguiti come al solito. Le scartoffie sono state spostate in giro. L'ordine, per modo di dire, si continua a protrarre. Vengono persino archiviate delle richieste di assunzione di nuovi membri. Tutto è calmo, insomma, ma solo in apparenza. Le cose iniziano a farsi terribili appena scende la sera. Attorno ad un tavolo nella stanza comune del dormitorio E6 sono radunati molti carcerati del blocco numero 5, ovvero i peggiori criminali del penitenziario. Non fanno nulla di che. Bevono quella disgustosa bevanda che chiamano birra, soprannominata Blappers, e si ubriacano con tutta la calma del mondo. Sono stati lì per tutto il tempo impostogli, prima di tornare nelle celle, ma tutti loro stanno parlando di evadere. E proprio quella notte. Sperano di prendere il controllo di tutta quanta la struttura prima dell'alba. Proposta come uno scherzo tra ubriachi, questa proposta viene presa seriamente e ci si organizza di conseguenza. Man mano che la loro fiducia aumenta e le loro inibizioni si abbassano, questi detenuti decidono un piano d'azione. Avrebbero aspettato che le guardie effettuassero il loro controllo subito dopo l'una di notte. A quel punto i detenuti li avrebbero attaccati nell'ombra, favoriti dalle luci che non funzionavano lungo i corridoi. Da lì dovevano solo sperare che il resto dei detenuti li sostenesse e partecipasse alla rivolta, incoraggiando così un effetto valanga che alla fine avrebbe portato al collasso totale della prigione. Nelle prime ore del mattino di sabato 2 febbraio 1980, il capitano di turno, Gregoria Roybal, si unisce agli altri ufficiali penitenziari, Michael Schmidt e Ronnie Martinez, mentre stanno chiudendo la stanza comune del dormitorio E2. Procedono quindi al conteggio per la notte. Tutti e tre, Gregoria, Michael e Ronnie, sono tesi di fatto di quella bevuta in allegria e da tutto il giorno che sentono che qualcosa stava per accadere. Gregoria è quella con i nervi saldi e si prepara al peggio, visto che ha a che fare con i detenuti peggiori dell'intera prigione. Purtroppo, tutti loro si fanno sfuggire un dettaglio importantissimo, un dettaglio cruciale. Loro tre, su di loro, hanno addosso le chiavi di tutta la struttura. Pessima mossa, ma è la dimostrazione della deficienza di quegli ufficiali. Ronnie, uno di loro, è di vedetta. Sorveglia la porta del corridoio mentre le altre guardie fanno il giro del dormitorio. E anche in questo caso viene commesso un errore fatale. Ronnie non chiude completamente la porta. Collegate tutto ciò al marciume generale e alle luci che non funzionano, vi ho praticamente descritto la ricetta per una evasione perfetta. Infatti, gli stessi criminali, che poco prima si erano riuniti per pianificare il tutto, colgono la palla al balzo. In pochi secondi, intorno all'1:30 di notte, si scatena l'inferno. Utilizzando coltelli improvvisati, ovunque i detenuti attaccano le tre guardie, ferendo con quegli arnesi, con pugni, calci e cercando di sopraffare in ogni modo possibile. Alcuni di loro sono incoraggiati dalla birra fatta in casa, che hanno consumato poco prima, e si sentono abbastanza ubriachi e storditi da non provare paura. Inutile dirvi che le tre guardie poco prima citate vengono prese in ostaggio e non hanno più alcuna autorità. Vengono pestati, tagliati, aggrediti in ogni modo possibile. E se vi dico in ogni modo, intendo proprio in ogni modo. Uno dei prigionieri decide anche di indossare l'uniforme di una di quelle guardie per guidare la rivolta, andando sul lato sud del penitenziario. A causa dei protocolli di sicurezza ignorati, questo stupefacente gruppo di detenuti è stato in grado facilmente di superare le porte aperte e le grate di sicurezza. Con le chiavi rubate, poi, hanno praticamente un lasciapassare per ogni stanza della prigione, la più grande comodità che potevano desiderare. In appena un minuto o due, questa banda vagante di detenuti incontra l'altro gruppo di guardie di sicurezza. Gli ufficiali penitenziari Juan Bustos e Victor Gallegos. Entrambi sono facilmente sottomessi dalla dozzina di aggressori, mentre un tale di nome Elton Curry, soprannominato Bigfoot, combatte un po', ma perde la vita anche lui. Immaginate quindi la contentezza di quei criminali, costretti da anni a sopportare i soprusi di quei generali, mentre gli restituiscono con gli interessi tutto quello che hanno fatto subire loro negli anni. Molti del personale vengono presi in ostaggio e costretti ai peggiori tormenti immaginabili. Quelli che si sono comportati in modo più crudele con certi detenuti vengono sottoposti a torture inumane, data dalla ferocia animale scatenata quella sera. Nel giro di 15 minuti, più di 500 detenuti escono dalle proprie celle, armati con ogni cosa che trovano. Mezz'ora dopo il disastro, la rivolta si estende all'intera struttura. I prigionieri hanno il controllo di ogni blocco, di celle e dormitori, ad eccezione di due soltanto. Il dormitorio D, per il quale non hanno le chiavi, e il dormitorio E1, un'unità di protezione per detenuti che erano già stati violentemente aggrediti da altri detenuti. Dopo aver saputo che era scoppiata una rivolta, quelli del dormitorio E1 hanno iniziato a barricarsi all'interno delle loro celle, per paura di perdere la vita. Per quanto si è fratelli in questa rivolta, ora si teme per la propria incolumità. Il nemico, ad un certo punto, non sono solo le guardie, ma anche gli altri detenuti. Data l'incredibile decadenza del tutto, dall'organizzazione alla prevenzione, non stupisce più di tanto che in poco tempo tutto è crollato come un castello di carte. Chi era di turno nella parte più interna, in teoria, si è visto sopraffare da questa ondata di morte e distruzione. Un vero e proprio uragano di follia. Gli uffici vengono letteralmente assaltati e molti documenti bruciati. La zona dell'ospedale la trovano vuota dal personale e così si sentono liberi di razziare quanti più farmaci possibili, inalandoli e ingerendoli come se fossero caramelle. Durante quell'assalto si arriva a liberare il dormitorio C1, quello in cui vive W.G. Stone. Ed è a quel punto che alcuni detenuti gli avrebbero detto: o stai con noi, o soffrirai. Per tenere salva la pelle, Stone accetta di far parte della rivolta, ma rimane comunque per un po' rinchiuso nel suo dormitorio. Non è chiaro il perché, ma questo accordo viene accettato. W.G. Stone se l'è proprio vista brutta. La mandria imbufalita arriva poi in Segregation, una delle zone in cui era stato portato Stone all'inizio. 86 detenuti sono stati liberati e armati di tutto punto. 14 di loro formano la squadra di esecuzione, ovvero il gruppo più imbufalito che ha fatto più stragi e più disastri. Giungendo in cucina, lì c'è stato il via libera ad armi di tutti i tipi. Sangue e parte di corpi vengono disseminati ovunque. Durante quel caos viene riportata la vicenda di un criminale di nome Juan Sanchez, un cittadino messicano che soffre di malattie mentali. Questo Juan è diagnosticato come schizofrenico e paranoico e ha compiuto diversi crimini in passato, crimini brutali, ed era per quel motivo che si trovava in quella prigione. Per mesi, prima della rivolta, questo Juan aveva scritto al governo messicano chiedendo il trasferimento in una prigione messicana. Nelle sue lettere aveva affermato che i membri del personale e gli altri detenuti lo stavano torturando, fisicamente e mentalmente parlando. Per quanto fosse uno dei tanti, a causa della follia diffusasi tra quelle mura, quella sera viene preso di mira. Gli sparano un gas lacrimogeno e lui muore sul posto. Ha perso letteralmente la testa. Lui è solo una delle vittime di quell'uragano di disastri, perché tanta è la voglia di far del male, che ormai non si fa più caso a chi sia davanti. Forse non lo si guarda nemmeno. Un'altra vittima di quella strage è un criminale ex motociclista con un braccio solo. Si era rifiutato di prendere parte ad una sottospecie di microalleanza razzista giorni prima, e per questo risentimento, proprio questa microalleanza razzista gliel'ha fatta pagare. Non riescono a togliergli la vita, ma gli peggiorano decisamente la condizione. Ancora un'altra vittima è un giovane di nome James Foley. A soli 19 anni, Foley era stato condannato per crimini violenti. Era stato protagonista di qualche rissa in prigione e, appena scatenata la valanga, fu percosso senza alcuna pietà. Ad ogni modo, con tutti gli oggetti che sono stati saccheggiati, riescono ad aprire sempre più nuovi passaggi tra i blocchi della prigione. Immaginatevi un po' la scena, si tratta di un vero e proprio film dell'orrore. Il problema è che tutto questo è avvenuto sul serio. Ogni cosa in quella prigione è andata storta, ogni cosa è stata fatta male, e questo evento non è altro che la diretta conseguenza di tutto ciò. Ogni dormitorio diventa come un girone dantesco, ogni sfogo viene tollerato, ed è l'anarchia pura. Non c'è più freno, non c'è più controllo, e la cosa sembra non finire mai. Succedono anche fatti incredibili, come quello che vede alcuni dei detenuti intenti a liberare dei criminali, per poi riempirli di botte fino a farli cadere esanimi in quell'ammasso di macerie, fuoco e sangue. Molti iniziano a capire che tutto quello che sta succedendo non è normale. Ci si è decisamente spinti oltre, in tutto. I prigionieri all'interno del dormitorio E1 iniziano a barricarsi all'interno, mentre altri cercano una via d'uscita, e ne trovano una finestra sul cortile, ma non riescono ad oltrepassarla. Purtroppo, l'onda omicida si sta diffondendo più rapidamente di quanto pensassero. Troppi sono quelli che appiccano il fuoco, usano i lacrimogeni per far uscire chi invece vuole rimanere all'interno. Il terrore si diffonde ovunque, anche tra di loro. Tutti quelli che pensano di evadere o di restare per i propri conti sono vittime di assalti da parte dei detenuti più iracondi. Il messaggio a quel punto è chiaro. Chiunque avesse disertato o avesse fatto qualcosa contro la rivolta stessa avrebbe dovuto affrontare conseguenze terribili. In un certo senso, le autorità all'esterno della struttura sono state allertate, ma in maniera frammentata e non così efficacemente. L'assalto è stato così rapido che non c'è stato proprio modo di poter fin da subito far capire al mondo esterno che cosa stava accadendo all'interno di quelle mura. A contrastare questa battaglia scende in campo il vice direttore della struttura, Robert Montoya. Si è presentato insieme ai primi soccorritori e ha iniziato a coordinare la risposta alla rivolta, aiutando la polizia e la Guardia Nazionale mentre stabilivano il loro perimetro. A questo punto sembrava un vero e proprio assedio medievale, dove c'era una struttura da impugnare per ripristinare l'ordine e conquistare la pace. Il vice direttore Robert fa anche da negoziatore, parlando con i rivoltosi attraverso ricetrasmittenti. Non tutte le guardie della prigione sono state fatte fuori e troppi sono ancora in ostaggio. Robert viene così a sapere che è stato eletto un detenuto soprannominato Chopper One come controparte della negoziazione. È il portavoce, insomma. Quando Robert inizia a discutere con Chopper One sul rilascio degli ostaggi, i prigionieri forniscono una semplice soluzione. Robert si sarebbe dovuto consegnare in cambio della vita degli ostaggi. Conoscendo il tipo, ovviamente Robert rifiuta, sapendo benissimo che se si fosse immolato avrebbe sì compiuto un gesto eroico, ma l'avrebbero torturato senza pietà. Provando altre strategie, Robert continua a parlare con il portavoce, questo Chopper One. Quest'ultimo accetta di far fuggire gli ostaggi feriti dalla prigione, portandoli in un luogo sicuro dove sarebbero stati poi medicati. C'è un via vai continuo e le acque sembrano, in maniera estremamente graduale, quasi calmarsi. Qualcuno riesce proprio ad evadere, grazie al sacrificio di chi riesce a permettere loro la fuga. In tutto ciò, quella mattina presto, il vice direttore, Robert Montoya, viene raggiunto da Felix Rodriguez, l'ex direttore del penitenziario. Si sarebbe unito allo sforzo negoziale, poiché molti dei detenuti volevano parlare direttamente con lui. Tuttavia, non è che riesce molto nel suo intento, perché da qualche parte comunque si fa ancora in modo di continuare la serie di stragi e la situazione, secondo dopo secondo, cambia in un sbalzo continuo. Dopo le 7 del mattino, dopo un'intera notte da incubo, alcuni detenuti riescono ad arrivare al blocco numero 4, quello degli spioni etichettati come tali e dati per morti che camminano. Il loro blocco è vicino all'uscita della prigione. Vedono chiaramente le forze dell'ordine appostate fuori il perimetro della struttura. Un detenuto ricorda questi fatti con queste parole. C'erano tutti i poliziotti, intendo tutti i poliziotti dello Stato parcheggiati su e giù per la recinzione, amico. Li potevi vedere mentre tentavano di entrare, lo sai? Perché non sono entrati? La porta sul retro era proprio lì. Perché non li hanno salvati? Purtroppo, per quei particolari prigionieri, dati per spioni, non c'è clemenza, visto che è da anni che è stato alimentato un odio profondo e viscerale verso di loro. Appena i folli riescono a penetrare in quella sezione della prigione, anche lì è il delirio più totale. Usano il fuoco per bruciare vive quelle persone, gliela fanno pagare in tutti i modi, portando avanti quell'onda di odio che da ore stava imperversando tra quelle fetide mura. In quel punto della prigione vengono commessi tutti i crimini, come un atto finale di un'impresa disgustosamente vista come eroica. Vi risparmio ogni dettaglio di quello che è successo a tutti loro, ma immaginate la peggiore carneficina possibile ed immaginabile. Ed ecco che in quel momento si era realizzata. Tra le 10:30 e le 11 di sabato 2 febbraio, le urla strazianti di morte del blocco di celle numero 4 cominciano a cessare. Questo non vuol dire però che tutto è finito. Ancora da qualche parte si continua tra le stragi e i tormenti. È diventato evidente che non tutti i prigionieri all'interno della prigione sono favorevoli alla violenta rivolta, tanto che alcuni si aiutano a vicenda e fanno persino in modo di aiutare gli ostaggi, cioè le guardie, a mantenersi in vita. Molti detenuti di colore, alcuni uniti alla follia, altri no, scappano via. Molte forze governative in soccorso si uniscono per curare chi ha bisogno di cure. Il clima inizia di nuovo a raffreddarsi un po', stimolando la negoziazione col passare delle ore. Le forze dell'ordine, con eccezionale lentezza, stanno entrando all'interno della struttura, smantellando l'area di euforia che pochi attimi prima c'era stata. Una torre di guardia viene presa come base amministrativa per placare il tutto e seppur infinita, la follia sembra essere cessata. A questo punto sono così tante le vittime da non poterle neanche più elencare. Sono riportate decine di nomi di criminali morti e travolti dai loro stessi compagni di cella. Alcuni hanno perso la vita perché non hanno fatto letteralmente niente. È stata l'apoteosi dell'orrore, lo schifo più inimmaginabile mai raggiunto. Purtroppo non è ancora arrivato il momento di parlare della fine assoluta, perché i negoziati vanno ancora avanti. Nella capitale dello stato del New Mexico, il governatore Bruce King ha incontrato 10 legislatori per discutere della rivolta. A quel punto era emersa una voce secondo cui una delle guardie carcerarie catturate era stata uccisa, il che ha aumentato l'urgenza della negoziazione in corso. In verità, molti hanno perso la vita quella sera. Il governatore King nomina 3 uomini come suoi occhi e orecchie all'interno della prigione. I senatori statali Manny Aragon e Tom Rutherford, nonché il vice governatore Robert Mondragon. Insieme questi tre uomini sono andati alla prigione, dove hanno incontrato il direttore Jerry Griffin e il vice direttore Robert Montoya. Più tardi avrebbero descritto la scena della rivolta carceraria come un campo di battaglia. I negoziati tra funzionari della prigione e i detenuti sono proseguiti fino a sera, con le autorità che speravano di recuperare altri ostaggi prima di chiudere la notte. Con l'aiuto del senatore Aragon, i funzionari mandati sono stati in grado di organizzare il rilascio di moltissime persone. Ma a quel punto arriva la stampa e diffonde la notizia al mondo intero. Qualche cameraman e un inviato hanno anche il permesso di entrare all'interno della struttura e documentare lo sfacelo assoluto che regna tra quei corridoi. Durante quelle riprese, molti detenuti nascondono il volto dietro sciarpe e bandane improvvisate, probabilmente per vergogna o per protezione personale. Dopo ben 40 minuti di riprese, il cameraman commenta quanto segue. «Se avessi saputo allora cosa stava accadendo laggiù, non sarei mai entrato». Purtroppo passa un intero giorno e un'altra notte, con temperature sotto lo zero. Le fiamme della rivolta però bruciano ancora i cadaveri di quei criminali e di quelle guardie, vittime di un sistema corrotto alla base. Sorge così, amarissimo, il sole del 3 febbraio. La zona risulta essere un campo minato con centinaia e centinaia di persone tra forze dell'ordine, prigionieri evasi e altri ancora all'interno, che continuano le loro schifezze. Una puzza insopportabile circonda quello che fu il penitenziario statale del New Mexico. Un mix di cenere, corpi carbonizzati e marciume. Durante quella seconda notte ci sono state altre tragedie, ma non come prima, ma ci sono state. Immaginate come un vulcano in eruzione che adesso, dopo essere esploso e dopo aver causato una quantità innumerevole di danni, sta solo facendo scendere la lava. Quella mattina sono state contate all'interno del cortile del penitenziario circa 800 detenuti, tutti salvati dai negoziati o fuggiti per mano loro. Questo significa che ci sono ancora tra i 300 e 400 detenuti rimasti all'interno, oltre ad ancora quasi 10 ostaggi. Questi numeri danno un'idea più chiara della situazione e si cerca di portare avanti il lavoro, escogitando un piano per fermare questa pazzia. Poco prima dell'alba di quel 3 febbraio, il vice direttore Robert Montoya e il vice segretario, il famigerato Felix Rodriguez, tornano al posto di comando. Avendo conquistato la Torre 1, si appostano su quella struttura per dirigere i negoziati con il solito portavoce Chopper One. Robert e Felix chiedono a Chopper One quante barelle sarebbero state necessarie. E Chopper risponde semplicemente 51. Dentro quelle mura oramai regna un regime militare. I detenuti più violenti pattugliano i corridoi di quella loro fortificazione, facendo in modo di renderla sorvegliata da cima a fondo, pronti ad un eventuale attacco del nemico che si trovava là fuori. Naturalmente non si curano più di tanto della quantità immensa di cadaveri, parti umane, sangue e detriti sparsi ovunque. Quello è il loro bottino e ne sono fieri. Subito dopo l'alba, dopo quella trattativa sulle barelle, il clima all'interno della prigione si riscalda, ancora una volta. L'ufficiale Victor Gallegas, che era stato una delle prime guardie carcerarie fatte prigioniere più di 24 ore prima, viene fatto uscire clandestinamente dalla prigione da alcuni carcerati, meno inclini ovviamente alla violenza. Una volta fuori e libero, questo Victor racconta ai funzionari del capitano Gregoria Roybal. Pare essere ancora viva, una delle poche ad essere sopravvissute. I criminali più incalliti, però, si rendono conto che la situazione sta sfuggendo di mano, a causa dei problemi di salute che stanno riscontrando, uno dopo l'altro. Per cui anche Gregoria viene rilasciata, e anche lei riversa in condizioni critiche. Viene portata via al St. Vincent Hospital, dove viene stabilizzata e sottoposta a cure. A seguire avvengono ulteriori rilasci e ulteriori fughe. Qualcuno decide anche di travestirsi per scappare via, lontano da tutto e tutti, e sorprendentemente ci riesce anche. Il clima così riprende a raffreddarsi in quest'orrida giostra di emozioni. Molti di loro, che sono stati letteralmente congelati dalla paura all'interno dei loro dormitori, stanno cominciando a cavarsela da soli. Ciò include il nostro W.G. Stone, che per tutto il tempo è stato uno dei pochissimi a non solo starsene al sicuro per proprio conto, ma anche a tener cara la pelle. ma era da troppo tempo lì. Dato che molti sono fuggiti, altri stanno venendo rilasciati, decide di darsi una mossa anche lui. Afferra un detenuto privo di sensi e si dirige verso l'uscita. Lì altri carcerati stanno tentando di impedire ai fuggiaschi di scappare via, ma con furbizia Stone parla con uno di loro, distraendoli sul detenuto che ha afferrato privo di sensi. Con questa scusa lo fanno uscire per raggiungere la più vicina postazione medica. Ma Stone ne approfitta per filarsela via una volta per tutte. Non vuole scappare anche dalle autorità, anzi vuole mettersi dalla loro parte. Così viene messo insieme a tutti gli altri che sono stati rilasciati senza intoppi e protetti dalle forze dell'ordine. Ma che vi posso dire? Anche quella situazione è altamente critica. I detenuti strappati dal braccio della morte sono messi nel cortile recintato e lì comunque generano dei malcontenti. Qualche rissa viene creata perché tra di loro ci sono anche alcuni dei prigionieri che avevano avviato la rivolta. In un modo o nell'altro non si può tenere a bada la situazione al 100%. E purtroppo il tempo passa e non sembra che si riesca ad arrivare ad una fine. Questo perché nonostante il fatto che il numero dei detenuti all'interno stia diminuendo, gli originali rivoltosi sono criminali che molto probabilmente hanno condanne di ergastoli o isolamenti a vita. Quindi non hanno più nulla da perdere e si permettono di resistere fino alla morte. Più passa il tempo, più l'odio in loro cresce sempre di più e viene rivolto anche a chi sta negoziando con loro, ovvero Robert Montoya e il fu apprezzato Felix Rodriguez. Verso mezzogiorno, i rivoltosi più brutali minacciano le forze dell'ordine. Fanno uscire in barella il corpo decapitato di una detenuta mentalmente instabile del blocco 4, dicendo che se non avessero fatto entrare di nuovo la stampa, il prossimo ad uscire morto sarebbe stato uno degli ostaggi. Uno dei prigionieri che trasporta le barelle, camuffato dietro una bandana improvvisata, dice quanto segue. Se non fate entrare presto i media, il prossimo che spelleremo sarà una delle vostre guardie e uscirà proprio come lui. Nella prigione ci sono solo un paio di guardie tenute prigioniere, ma si fa di tutto per proteggerle. Obbligati, la polizia porta lì i media. Il giornalista locale Ernie Mills, un veterano del settore, è presente durante questa negoziazione pomeridiana. Ad un certo punto diventa persino il moderatore improvvisato delle discussioni, talmente bravo a mantenere i nervi saldi e a farsi dare fiducia dai membri più imbufaliti del penitenziario. Una manciata di prigionieri allora parla alla stampa e vengono espresse le loro condizioni. Esigono a tutti i costi che i cambiamenti all'interno della struttura vengano fatti e rispettati. Questi cambiamenti sulla carta dovevano avvenire, ma non era successo nulla e come abbiamo visto in precedenza, tutto era corrotto e marcio. Pretendono di avere sostegni legislativi statali, ma lo dicono con una certa paura nel cuore. Questi tre detenuti che stanno parlando ai media sanno di star giocando col fuoco perché tra i loro capi, ovvero quelli che hanno iniziato il tutto, non ne vogliono assolutamente sapere di scendere a patti con la polizia o giornali. I più criminali non vogliono interrompere la rivolta, per cui se uno di loro parla di cessare quella guerra in cambio di promesse, capite bene comunque che il clima non è che si sarebbe freddato più di tanto. Parlare con loro poi è stata un'impresa ardua, visto che sono strafatti di ogni sostanza possibile, o non sono proprio in grado di comunicare in modo chiaro. Alla fine, e sembra davvero incredibile, si arriva ad un accordo di pace e con Felix in persona. Nel giro di un'ora, la maggior parte dei detenuti rimasti esce e si arrende alle autorità. Insieme a loro escono gli ultimi due ostaggi, tratti prontamente in salvo. Lacrime amare vengono versate, mentre alle loro spalle una struttura infernale perde il fumo di un inferno oramai spento per sempre. Ma ne siamo davvero sicuri? È davvero finito tutto? Nonostante la resa complessiva della struttura alle autorità statali, ci sono stati diversi ritardatari che si sono rifiutati di cedere il terreno così facilmente. Dovete immaginare queste persone come profondamente disperate e disposte a tutto. Persone che si sono viste maltrattate per anni e finalmente liberate dalla prigionia che li ha resi ancora più cattivi. Per quanto fatiscente, per quanto putrido, distrutto, malandato e orribile, quel penitenziario è stata la loro casa, la loro prigione e la loro più grande conquista. vederla portare via, ricadere di nuovo tra le braccia degli agenti, che oramai considerano tutti, indistintamente come il male, è la sconfitta peggiore che potessero ricevere. Persone del genere non si riprenderanno mai da questa situazione, sia i più miti che i più violenti. È stata una situazione che ha lasciato cicatrici a tutti, proprio tutti, New Mexico compreso. Per cui, nonostante la resa, molti difendono una spada tratta al penitenziario. Ma ecco che interviene la squadra SWAT, che senza più ostaggi è libera di agire indisturbata contro i membri più rivoltosi. Hanno il permesso di usare le maniere forti, anche quelle più letali. Questo è quello che è accaduto. La SWAT assedia nel pomeriggio e organizzano vari gruppi di contenimento. Tutto questo ovviamente avviene usando la forza e nella maniera più brutale. Ma il loro intervento non è così facile, perché molti afferrano con i pugni e con i denti tutto quello che hanno per contrastare quest'ultimo assedio. Interviene anche la Guardia Nazionale e ci si rende conto di star mettendo a dura prova diversi uomini in un'impresa a dir poco pericolosa, sia fisicamente che mentalmente parlando. Sono costretti a guardare, annusare, calpestare tutto quello che c'è tra quelle mura. Gli uomini della Guardia Nazionale descrivono la carneficina lasciata alle spalle del blocco 4 come la peggiore che abbiano mai visto nella loro vita. Ricordiamoci che il blocco di celle numero 4 era quello degli spioni, dove la furia scatenata aveva riportato una quantità di morti incalcolabile. Dicono che l'odore che si respirava all'interno era talmente nauseante da non poterlo mai più dimenticare. Non è neanche così azzardato ipotizzare che qualcuno di loro avesse addirittura rigurgitato lì dentro. E come se non fosse abbastanza, per farvi capire lo schifo che questi agenti hanno provato, viene detto di come, dopo aver lasciato il penitenziario, tutti loro siano stati sottoposti a cure psicologiche per lo shock di quello che avevano visto all'interno di quelle celle. Parliamo comunque di persone addestrate al peggio, e se persino loro hanno avuto bisogno di uno psicologo, chissà che cosa avrebbe provato una persona comune lì dentro. È evidente che solo le foto e le riprese dei media non bastano per immergersi in quella fogna umana, che era quel penitenziario. Una di queste guardie spiega proprio cosa ha dovuto patire dopo quel lavoro. Ho sofferto di incubi, flashback terrificanti. Tutto questo ha influenzato il rapporto con la mia famiglia, le mie relazioni sociali. Mi ha fatto davvero male. Non sono nemmeno riuscita a fare un barbecue con la mia famiglia dopo quella rivolta, perché l'odore di carne mi riporta all'odore della carne bruciata che ho visto e respirato lì dentro. Ora, ci sono tantissimi detenuti sfollati nel cortile e dar loro una sistemazione è difficilissimo. Molti hanno bisogno di cure mediche. È uno scenario apocalittico dove non si respira ancora un'aria tranquilla. Ma ora parliamo di numeri. Circa 200 detenuti sono rimasti feriti, con più di 100 che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Più di 90 persone avevano subito un overdose di sostanze e hanno avuto bisogno di un certo monitoraggio sanitario. I detenuti feriti vengono portati lentamente in alcuni ospedali di Santa Fe, Albuquerque, e alcuni persino trasportati a Las Vegas. I restanti, circa un migliaio, sarebbero stati lasciati fuori nel cortile del carcere per 3 giorni. La temperatura continuava a rimanere vicina allo zero e questi prigionieri avevano ricevuto solo provviste di base. Nei giorni successivi, inoltre, sono continuate le aggressioni violente e intime, in attesa del trasferimento in altre strutture. La piccola, terribile fiamma dell'odio rimaneva ancora accesa, malgrado tutto. Il 4 febbraio 1980, 15 detenuti vengono direttamente mandati con urgenza all'ospedale perché feriti in ogni modo. Letteralmente in ogni modo, a causa di nuovi violentissimi battibecchi. Questa nuova carneficina viene presto contenuta, per timore che potesse succedere ancora. Moltissimi allora vengono rimandati all'interno del carcere e tanti altri hanno paura di ripercussioni. Non credono che se messi di nuovo dentro quelle celle avrebbero avuto vita facile. Tra di loro, infatti, molti si odiano per essere scappati o per essersi alleati con la polizia. Quest'onda di odio era impossibile da gestire. E infatti, come temuto, la situazione non migliora più di tanto e le stesse aggressioni che si erano verificate fuori dal cortile avvengono anche all'interno delle oramai devastate celle. Si ritorna quindi al punto di partenza, con servizi igienici rotti, sia prima che dopo la rivolta, zero possibilità di dormire, dato anche l'orrore del sangue, e dei corpi ancora lì, presenti. Infatti, nulla era stato ancora evacuato e niente era stato ripulito. Questa situazione è durata per delle settimane intere. Un lento smantellamento viene così effettuato. Molti criminali vengono spediti in altri stati. 90 in Oklahoma, 148 al penitenziario degli Stati Uniti a Leavenworth, nel Kansas, 79 in Georgia, 30 in Colorado e 14 in Arizona. Di quest'ultimi 14, 10 sono stati rimandati indietro quando si è scoperto che i funzionari del New Mexico avevano cercato di nascondere i loro precedenti penali. Si ripresenta quindi di nuovo la corruzione e la furbizia burocratica che aveva scatenato tutto. C'è da dire che la situazione è una delle peggiori da affrontare burocraticamente, ma non si fa molto per migliorarla, evidentemente. Questo è segno del fatto che il marcio non era solo all'interno della struttura, ma era nella testa di molte persone che avevano il potere. A seguito della brutale rivolta, molte delle famiglie dei detenuti non hanno ricevuto notizie sui loro parenti per settimane o mesi interi. Sia chiaro, la notizia girava ovviamente e ha fatto addirittura un certo scalpore, ma di tutti i detenuti, le rispettive famiglie, per quelli che ne avevano, erano all'oscuro di tutto. Parliamo anche dei familiari delle vittime, ovviamente, devastate da questa tragedia. Il rapporto finale della rivolta si ha il 6 marzo 1980, più di un mese dopo i fatti, e si basa su documenti incompleti. Molti fogli sono andati distrutti, computer completamente fracassati o con un ammontare di morti difficili da calcolare con certezza. Viene avviata una grossa, immensa indagine al fine di ricostruire tutta la storia che oggi noi conosciamo, con così tanti dettagli, ma è stato un lavoro a dir poco titanico, quasi impossibile da svolgere. Polizia federale, scientifica forense all'avanguardia e molte altre forze dell'ordine sono messe in gioco per ripulire la struttura e certificare quanto più possibile. Disgustoso che io ve lo dica, ma ciò che i medici hanno trovato non sono proprio tutti cadaveri, ma parti di cadaveri. Pile e pile di resti degne di un film horror sormontano in stanze del penitenziario tra mosche, olezzi vari e nauseabondi. Quindi capite bene che un lavoro preciso e ben fatto è risultato quasi impossibile da fare. Ma secondo alcune dichiarazioni di questi esperti, viene affermato quanto segue. Poiché ogni corpo era quello di una vittima di omicidio, con due o tre aggressori, sapevo che avremmo dovuto tenere traccia di molte prove. In ognuno di questi casi verranno presentate accuse di omicidio di primo grado. Tutte le nostre scoperte stanno per essere presentate. Tutto quello che ho potuto vedere e capire è frutto di una rabbia assoluta e incredibile. Il lavoro dei forensi è ostacolato anche dal lavoro della Guardia Nazionale. Nella fretta di ricollocare i prigionieri e sistemare tutto, molte scene del crimine sono state compromesse o addirittura ripulite. Ci sono dei tira e molla di responsabilità tipici di ogni situazione del genere, dove ci si scarica di dosso il barile delle responsabilità. Questa è un'altra ennesima cosa sbagliata compiuta in questa storia di continui fallimenti. Viene scritto un libro sulla questione, intitolato The Devil's Butcher Shop, dall'autore Roger Morris. Il libro fornisce un dato molto controverso circa il numero delle vittime totali, ovvero appena 33. Alcune stime non ufficiali spingerebbero il conteggio delle vittime fino a 39. Ma che siano 33 o 39, comunque, lo scrittore spiega che il vero totale potrebbe non essere mai veramente conosciuto a causa del conteggio ignoto dei prigionieri al momento della rivolta. Essendo praticamente migliaia i prigionieri in quel posto, ipotizzare un centinaio di morti, forse, non è così sbagliato. Ma la situazione era stata talmente caotica, sia prima, che durante, che dopo, che nulla era certo in quel momento. La sola cosa certa è che si era creato un vero caos, e il caos, per definizione, non può essere regolamentato e specificato. Si cerca comunque di salvare la faccia con i media, facendo buon viso a cattivo gioco, affermando quel numero di vittime. 33. È probabile che quel numero sia esatto, ma ci sono degli enormi e macroscopici buchi di bilancio, dove pezzi di corpi non corrispondono, delle cartelle cliniche sono sparite, criminali stessi sono svaniti nel nulla, oppure sono stati completamente carbonizzati. Pare che la frase dello scrittore Roger Morris sia esatta. Non sapremo mai quantificare il disastro appena avvenuto. Pochi giorni dopo la rivolta, il 5 febbraio dell'80, il procuratore distrettuale di Santa Fe annuncia che avrebbe chiesto le sanzioni più severe possibili. Tuttavia, pochi giorni dopo, sarebbe venuto alla luce che ai prigionieri era stato negato il loro diritto costituzionale all'assistenza legale, in diretta violazione degli ordini del tribunale che i prigionieri avevano richiesto nelle loro negoziazioni. In seguito alla notizia di questo rifiuto di concedere ai detenuti il diritto all'assistenza legale, un assistente procuratore generale del New Mexico avrebbe detto alla stampa quanto segue: «Non riconosciamo gli ordini del tribunale che ordinano ai funzionari della prigione di consentire agli avvocati di vedere i loro clienti». A mio giudizio, quegli ordini del tribunale semplicemente non valgono la carta su cui sono stati stampati. È stato riunito uno staff speciale dell'accusa antisommossa, composto da più di 40 avvocati. Insieme hanno accennato a perseguire più di 80 crimini separati, che coinvolgono più di 100 prigionieri, ma non è che mostrino più di tanta ferocia contro di loro. L'accusa riesce ad ottenere diverse condanne e dichiarazioni di colpevolezza, ma i testimoni e gli imputati affermano che il personale carcerario si era appoggiato a loro per testimoniare in cambio di sicurezza. In sostanza, l'accusa ha semplicemente proseguito con lo stesso tipo di programma di spionaggio che aveva provocato un aumento delle tensioni prima della rivolta. Qui il detto: il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Se questa situazione vi sembra confusa, è perché in parte lo è. E un avvocato ha chiarito meglio il quadro di tutta questa situazione. Sentite bene. I processi hanno portato l'attenzione del pubblico su indagini superficiali e accordi sconsiderati in cui le accuse contro i colpevoli sono state ritirate in cambio di testimonianze contro innocenti. In totale sono stati spesi più di 2,2 milioni di dollari per l'accusa, l'equivalente di 6,5 milioni di dollari a oggi. Nonostante questo numero elevato, 17 dei 33 delitti riportati rimangono irrisolti. Come c'era da aspettarselo, la giustizia non fa propriamente il suo corso e molti criminali, già condannati per reati in passato, ottengono patteggiamenti e pochissime aggravanti. Degli uomini che hanno organizzato la rivolta, solo uno su 8 viene processato. Gli altri 7 ricevono un patteggiamento in concomitanza con la sentenza originaria, il che significa che hanno ricevuto 0 tempo di prigione aggiuntivo. Sono rimasti praticamente impuniti. Solo 2 dei processi per omicidio vanno davanti a una giuria. Entrambi gli imputati vengono giudicati colpevoli, ma a causa di beghe giuridiche viene creata una situazione talmente tanto ingarbugliata da non uscirne mai. Alcune condanne fatte riguardano periodi di tempo non troppo lunghi, come 9 anni o giù di lì. Tantissimi altri però rimangono impuniti e la verità circa quello che è successo forse non verrà mai a galla. Mesi dopo la fine della rivolta, lo Stato del New Mexico approva un disegno di legge che concede 87,5 milioni di dollari al sistema carcerario. Con questa legislazione, il New Mexico annuncia le sue intenzioni di costruire un'altra nuova prigione di massima sicurezza, con circa 50 milioni di dollari in titoli di Stato, riservati per quella costruzione, così da riadattare l'attuale penitenziario statale come struttura di media sicurezza. Degli 87,5 milioni approvati dalla legislazione, oltre 2,5 milioni vengono accantonati per le spese relative ai disordini, 1 milione è destinato alle forze dell'ordine, 1 milione a pagare l'alloggio dei detenuti, circa 200.000 dollari per le spese ospedaliere e circa 500.000 dollari per pagare le numerose indagini penali. Un'altra grande parte di questo disegno di legge permette allo Stato di accantonare denaro per azioni legali. Questo per via dei familiari delle vittime, che stanno ancora aspettando un'azione legale contro il penitenziario, per non aver protetto i loro cari in cella. Viene concesso un massimo di 90 giorni per presentare richieste legali contro il penitenziario, e una volta passati questi 90 giorni, si sono raccolte ben 412 accuse contro lo Stato e il penitenziario stesso. Non è noto quanti di questi abbiano portato a termine le loro battaglie, ma almeno 15 su quei 412 sono andati a buon fine. Il dottor James Weston, il medico legale dello Stato e il principale investigatore, in una riunione annuale della National Association of Medical Examiners, tenutasi a Hilton Head, nella Carolina del Sud, parla del suo lavoro sulla rivolta. Durante questo discorso, accusa apertamente il personale della prigione di aperta corruzione, specificando il clima tossico creato contro i detenuti del blocco numero 4, le spie. Queste sono alcune delle sue parole dette quel giorno. C'erano circa 8 o 9 persone disoneste. Di queste 8 o 9, circa 6 di loro, di tanto in tanto, accusavano vari detenuti di essere spie. Detenuti che non si trovavano in una situazione finanziaria stabile per poter far fronte all'estorsione che veniva loro imposta. Di quelle 33 vittime dichiarate, in realtà, solo 17 erano state effettivamente spie agli occhi dei testimoni oculari, che alla fine furono chiamati a testimoniare. Il resto di loro era stato accusato ingiustamente. Le sue parole, durissime, chiariscono ancora di più il tutto e rendono chiaro il giro d'affari clandestino dentro quel penitenziario. Sempre il dottor Weston, in sede di intervista, afferma di essere stato minacciato dai funzionari della prigione e forze dell'ordine nelle settimane successive ai suoi aspri commenti. Parlando con il giornalista, spiega proprio di come gli abbiano intimato di tener chiusa la bocca. Purtroppo questo dottore avrebbe avuto tanto altro da raccontare, ma meno di 2 anni dopo la rivolta, muore di ictus, portandosi nella tomba chissà quanti altri segreti. La maggior parte delle informazioni scabrose vengono comunque portate a galla tra giugno e settembre del 1980, a seguito di un rapporto dettagliato pubblicato dal procuratore generale del New Mexico, Jeff Bingaman. Le radici del problema, affrontate all'inizio del video, sono così emerse e date alla collettività. Il 15 maggio 1981, più di un anno dopo la rivolta, un nuovo rapporto viene completato da Daniel Cron, un avvocato con esperienza in contenziosi carcerari. È proprio lui a parlare di violazioni gravi e diffuse che dilagano all'interno della prigione, tra cui disobbedienza generalizzata agli standard imposti per i detenuti di massima sicurezza, procedure di classificazione incoerenti, condizioni totalmente insoddisfacenti per la preparazione del cibo, unità abitative non igieniche e l'assenza di disposizioni ragionevoli per la sicurezza fisica dei detenuti. 3 anni dopo, in tutto lo Stato, la voce del dissenso aumenta a dismisura. Si parla di un'ennesima rivolta nel 1987, in un altro carcere questa volta. Un giornale porta sotto i riflettori l'assoluta trascuratezza di tutte le carceri dello Stato e riporta quanto segue. Le carceri del New Mexico sono costose da gestire, affollate ed estremamente violente. La maggior parte dei problemi che hanno portato alla rivolta del 1980 sono ancora presenti nelle carceri statali di massima e media sicurezza. La popolazione dei detenuti in quelle carceri vive ancora in un sistema supervisionato da ufficiali penitenziari sottopagati, oberati di lavoro e scarsamente addestrati. Le norme che regolano la condotta dei detenuti cambiano frequentemente e sono applicate in modo incoerente. Il sistema di classificazione dei detenuti è vizioso. Le bande radicate esercitano un potere significativo e un attivo sistema di spionaggio mina ulteriormente l'autorità degli addetti ai lavori. A seguito di tutto questo, più di 56 agenti penitenziari della prigione lasciano il loro lavoro, con più di 30 che si sono dimessi entro il 1 maggio 1980. Questo numero include tutte le 13 guardie che erano state tenute in ostaggio, 8 delle quali alla fine hanno intentato una causa contro lo Stato. Il carcere ha continuato la sua attività negli anni a venire, non è stato chiuso subito. Per far rimanere più personale possibile, hanno dato delle medaglie al valore per chi ha resistito quei giorni, ma molti si sono anche rifiutati di prenderle. Come detto precedentemente, sono stati in tanti ad aver subito problemi fisici e mentali a causa di quello che era successo e tra chi ha fatto ammenda e chi invece se n'è semplicemente andato, la situazione non era più come prima. Il sito della rivolta penitenziaria dello Stato del New Mexico è stato definitivamente chiuso nel 1998 a seguito di una lunga storia di fallimenti. Questo è stato ribattezzato Old Main e i restanti prigionieri sono stati trasferiti in strutture della zona, come il nuovo istituto di massima sicurezza costruito nelle vicinanze. Al giorno d'oggi, il luogo della rivolta è aperto al pubblico. Si può anche fare un tour che porta attraverso la struttura stessa, sezione per sezione. Gli orologi sono persino impostati al tempo in cui si sono svolti determinati eventi, come il crollo della cabina di controllo centrale e il massacro del blocco numero 4. Oltre ad essere un'attrazione turistica, è anche una location per le riprese cinematografiche. Film come L'altra sporca, Ultima verità e Passione ribelle sono stati girati in parte lì. Ma come detto all'inizio del video, il luogo appare come infestato. Nonostante il fatto che lo stato del New Mexico abbia chiuso il caso molti decenni fa, alcune parti della storia continuano a non tornare. In questa storia non tutti hanno avuto giustizia, non tutte le vittime sono state riconosciute e anche se adesso il posto appare ripulito e perfetto per i tour turistici, il ricordo di quel sangue, di quella puzza e di quelle innumerevoli morti continua a tornare a galla. Molti nel corso del tempo hanno nascosto dettagli, sotterfugi passati e azioni riprovevoli. Non è chiaro se tutte le procedure giudiziali siano effettivamente finite, ma a quanto pare no. La ferita è ancora aperta e si cerca di coprirla. Per tutto il video vi ho sottolineato lo schifo di quel posto e di quello che è successo, per fare in modo di non dimenticare l'angoscia di questa storia e l'orrore di quello che moltissimi hanno passato in quei giorni. La paura di camminare tra i corridoi marci, di essere violentati d'improvviso, di essere presi per spie, senza motivo, di mangiare cibo avariato e di morire tra le fiamme di una rivolta sofferta e stremata. Questa non è certo la prima e non sarà l'ultima storia di cui vi parlerò. Questa è decisamente una delle peggiori mai avvenute. Nonostante questa rimanga in buona parte una storia irrisolta, per il momento è la fine dell'agghiacciante caso del penitenziario statale del New Mexico.